Vorrei leggere con voi dalla parola del Signore nel prosieguo del nostro studio della parola del libro storico di Neemia, i primi 13 versetti del capitolo 5 di Neemia. Neemia 5, versetti da 1 a 13. E dice così la parola del Signore, e lo ripeto, essendo questa scritta all'interno della Bibbia, è parola del Signore. E tale vogliamo dichiararla per noi. Ci fu un grande lamento tra gli uomini del popolo e le loro mogli contro i giudei, loro fratelli. Alcuni dicevano: noi, i nostri figli e le nostre figlie siamo numerosi. Dateci del grano perché possiamo mangiare e vivere. Altri dicevano: impegniamo i nostri campi, le nostre vigne e le nostre case per assicurarci del grano durante la carestia. Altri ancora dicevano: noi abbiamo preso del denaro ipotecando i nostri campi e le nostre vigne per pagare il debito, il tributo al re. Ora la nostra carne è come la carne dei nostri fratelli, i nostri figli sono come i loro figli, ed ecco che dobbiamo sottoporre i nostri figli e le nostre figlie alla schiavitù. E alcune delle nostre figlie sono già ridotte schiave. E noi non possiamo farci nulla perché i nostri campi e le nostre vigne sono in mano ad altri. Quando udii i loro lamenti e queste parole fui molto indignato. E dopo aver molto riflettuto, rimproverai aspramente i notabili, i magistrati e dissi loro: come? Voi prestate l'interesse ai vostri fratelli? Convocai contro di loro una grande assemblea e dissi loro: noi, secondo la nostra possibilità, abbiamo riscattato i nostri fratelli giudei che si erano venduti ai pagani, e voi stessi vendereste i vostri fratelli ed a noi che essi sarebbero venduti? Allora quelli tacquero e non seppero che rispondere. E disse ancora: quello che voi fate non è ben fatto. Non dovreste piuttosto camminare nel timore di Dio per non essere oltraggiati dai pagani, nostri nemici? Anch'io, i miei fratelli e i miei servi abbiamo dato loro in prestito denaro e grano. Vi prego, condoniamo loro questo debito. Restituite oggi i loro campi, le loro vigne, i loro uliveti e le loro case, e la percentuale del denaro, del grano, del vino e dell'olio che avete ottenuto da loro con interesse. E quelli risposero: restituiremo tutto e non domanderemo loro più nulla, faremo come tu dici. Allora chiamai i sacerdoti e in loro presenza li feci giurare che avrebbero mantenuto la promessa. Poi, agitando il mio mantello, dissi: così Dio scuota dalla sua casa e dai suoi beni chiunque non avrà mantenuto questa promessa. E sia egli scosso e resti senza nulla. Tutta l'assemblea disse: Amen. Poi celebrarono il Signore e il popolo mantenne la promessa. Il titolo che possiamo dare, uno dei possibili titoli, è ricostruire non solo le mura. Domenica scorsa, ricorderete, abbiamo parlato del complotto distruttivo da parte di Sanballat, Tobia e i loro alleati, il cui intento era quello di uccidere i costruttori per porre fine ai lavori, per interrompere i lavori. E abbiamo anche visto come Neemia ha organizzato tutto il popolo affinché i lavori non si fermassero, proseguissero, adottando la strategia della preghiera e della vigilanza. Ovviamente dopo aver attentamente valutato le male intenzioni degli avversari. Quindi alle male intenzioni Neemia risponde con la preghiera, con la strategia della preghiera e con la vigilanza. Ecco, sostanzialmente si è trattato di un problema che dall'esterno tentava di invadere il terreno interno della vita di chiesa, del popolo di Dio. Il capitolo 5, che abbiamo letto, questi 13 versetti di Neemia, ci introducono invece a quello che è un problema all'interno del popolo di Dio. Un grande lamento tra gli uomini del popolo e le loro mogli contro i giudei. In particolare si parla di notabili, cioè persone ricche, magistrati, versetti 7. A causa di un abuso verso coloro che erano già in grande difficoltà economica. Vedremo tre aspetti, tre momenti, diciamo, tre considerazioni. Il primo riguarda l'ascolto. L'ascolto di Neemia, un ascolto attento. Abbiamo letto che sono diverse le voci che si elevano per protestare contro gli abusi. Al versetto 2 ci viene detto che dicevano alcuni: noi, i nostri figli, le nostre figlie, siamo numerosi, dateci del grano perché possiamo continuare a mangiare e vivere. Una famiglia numerosa ha bisogno di una grande quantità di cibo per poter vivere. E indicando in questa richiesta dateci del grano, che il grano c'era, nonostante la carestia fosse in atto, versetto 3, ma era monopolio di pochi, era in mano a pochi, no? Come succede ancora oggi. Le risorse ci sono, il Signore ha provveduto attraverso la sua creazione che le risorse ci fossero per tutti. Purtroppo sono in mano di pochi e c'è molta povertà. Altri dicevano che erano perfino disposti, per poter vivere, ad impegnare i propri campi, le proprie vigne, le proprie case per assicurarsi il mangiare per la famiglia e per far fronte alla carestia. Vedete, quando la fame è reale, le proprietà, le ricchezze, i beni materiali, mobili e immobili, passano in secondo piano, si è pronti perfino a rinunciare. C'è chi ha veduto perfino la progenitura. Vi erano anche altre famiglie che denunciarono il fatto che erano già state costrette a prendere del denaro in prestito, quindi con interessi, ipotecando i propri campi, le proprie vigne, per pagare le tasse che il re aveva imposte, versetto 4. E al versetto 5 c'è una denuncia ulteriore che possiamo liberamente definire di carattere sociale e di dignità alla vita delle persone, che io vorrei rileggere a modo interrogativo, almeno nella prima parte. La nostra carne, dicono queste persone, non è come quella dei nostri fratelli, e i nostri figli e le nostre figlie non sono uguali alle loro figlie e ai loro figli. Non hanno diritto anche questi di mangiare, di nutrirsi? Aggiungendo, alcune delle nostre figlie sono già ridotte in schiavitù, E purtroppo, a causa della situazione nella quale ci troviamo, perché non abbiamo più nulla, non possiamo pagare, perché nulla ormai abbiamo. Abbiamo ipotecato tutto, non abbiamo più nulla. Le nostre vigne, i nostri campi, le nostre case sono in mano da altri. Quando si fa un'ipoteca sulla casa, sull'acquisto di una casa, se non hai da pagare una, due, tre rate, alla fine la banca te li ritiene, diventa proprietario. Era una sorta di questo era accaduto in quel tempo. Ora capite che si tratta di una protesta estremamente grave, pesante, perché riguardava l'interno delle relazioni e della vita del popolo di Dio, della Chiesa. E a questo punto possiamo chiederci, ma a che serviva? Che utilità aveva ricostruire le mura, innalzarle il più in alto possibile, rafforzare le porte di accesso, riparare le torri, le garitte per impedire l'insediamento o l'assediamento di popoli esterni, quando il problema era all'interno? A cosa servono le mura se all'interno del popolo di Dio ci sono persone che abusano di altre?
Buongiorno.
Che abusano di altri in ragione della loro, come dire, posizione economica, sociale, portandoli ad aumentare ulteriormente le loro ricchezze, sfruttando i fratelli già in difficoltà. A che serve guardarsi o proteggersi dalle ingiustizie e abusi del mondo se all'interno della Chiesa la giustizia non è applicata? C'erano persone notabili, magistrati, abbiamo letto versetto 7, e probabilmente altri benestanti che non avevano abbandonato la visione del mondo, ovvero quello dello sfruttamento dei più deboli per l'arricchimento personale. Qualche misura, permettetemi di aprire una parentesi, qui possiamo vedere un'affinità con quella denuncia che abbiamo visto due venerdì fa, che Giacomo fece a quei ricchi, a quegli imprenditori che impegnavano i lavoratori al loro servizio nei campi per la costruzione delle loro case, ma non li pagavano equamente, non retribuivano equamente il loro lavoro, non davano il salario corrispondente alla manodopera, alle tante ore impiegate. In quel caso ovviamente potremmo dire, ma la protesta e la denuncia di Giacomo fu contro i ricchi non timorati di Dio, perché chi non ha timore di Dio si comporta così. Ma qui Nemia recepisce attraverso proprio le lamentele che lo sfruttamento avveniva all'interno del popolo di Dio, da uomini come i magistrati, che avrebbero dovuto in primis garantire la giustizia, amministrarla. E anche qui, chiusa parentesi, possiamo chiederci, forse legittimamente come fa un commentatore, dove sta la fonte di questa situazione di disagio. Come mai vi è stata una tale carestia, chiediamoci, visto che Dio aveva fornito, aveva favorito il ritorno del popolo per la ricostruzione delle mura, per la ricostruzione del Tempio, per il ritorno a celebrare in libertà il culto al Signore. Ora, diversi possono essere i fattori ipotizzabili. Ne vediamo almeno due. Dio poteva averli castigati, non mandando le piogge, perché essi avevano trascurato la casa del Signore. Il profeta Ageo ci dà una risposta a questa ipotesi di carestia. Ageo è un contemporaneo di Neemia e nel suo libro profetico al capitolo 1, versetti da 9 a 11, scrive queste cose che vado a leggere. Voi vi aspettavate molto ed ecco c'è poco. Ciò che avete portato in casa, io l'ho soffiato via. Perché? Dice il Signore degli eserciti, a motivo della mia casa che è in rovina. Mentre ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa, per le proprie situazioni. Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso e non c'è stata rugiada, e la terra ha trattenuto il suo prodotto. Io, dice il Signore, ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle mani. Quando trascuriamo la casa di Dio, quando trascuriamo l'adorazione, la celebrazione, l'ascolto della parola, la frequentazione e la comunione con la Chiesa, che è la sua casa, inevitabilmente conosceremo la carestia delle piogge e delle benedizioni del Signore. Queste verranno a mancare. La nostra vita stessa sarà una vita arida, improduttiva. Le relazioni saranno fredde, sospettose e morenti. Una seconda ragione poteva essere perché, cito Matthew Henry, non avevano pagato le decime della Chiesa, alla Chiesa. Il profeta Malachia, che viene subito dopo storicamente a Neemia, cioè al completamento della ricostruzione delle mura del Tempio, scrive questo riguardo alla situazione, riportando le parole di Dio. Con questa domanda, l'uomo può derubare Dio? Eppure voi dite, ma in che cosa ti abbiamo derubato? E Dio risponde, nelle decime e nelle offerte. Anzi, rileggo meglio, l'uomo può derubare Dio, eppure voi mi derubate. Ma voi dite, in che cosa ti abbiamo derubato? Nelle decime e nelle offerte. E voi siete colpiti da maledizione, perché mi derubate, voi, tutta quanta la nazione. E poi suggerisce, portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché ci sia cibo nella mia casa. Poi mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti, e vedrete se io non vi aprirò le cateratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non ci sarà dove riporre. Anche qui, quando togliamo a Dio ciò che dalla sua stessa mano riceviamo, come scrisse Davide in Prima Cronache, capitolo 29-14, dopo aver raccolto tutto il necessario per la costruzione del Tempio, ti offriamo quanto dalla tua mano abbiamo già ricevuto, ecco, quando noi togliamo a Dio, impoveriamo anche sul piano cultuale della nostra spiritualità, perché ci vengono a mancare le benedizioni del Signore. La mancanza inoltre delle nostre offerte celebrative è un segno preoccupante, riconducibile probabilmente anche a ciò che abbiamo sottratto a Dio. Ecco, come dicevo, queste potevano, e ho usato il condizionale, essere delle motivazioni per cui Dio mandò la carestia. E certo è che Dio la mandò, perché noi abbiamo letto, io ho chiamato la siccità, Gioele 1.13. Ma detto questo, la carestia non giustifica assolutamente gli abusi o il venir meno alla legge del Signore. Infatti gli abusi denunciati dagli uomini, dal popolo e dalle loro mogli indica che qualcuno ha abusato, ha trasgredito i comandamenti del Signore e ha colto quel momento difficile per arricchirsi alle spalle di coloro che già erano in gravissime difficoltà. Potremmo dire che in apparenza, esteticamente erano impegnati alla costruzione delle mura, a fianco al popolo, ma nel loro cuore vi erano altri interessi e, come dice Giacomo, a impinguare se stessi. Giacomo 5:5. Essi non hanno voluto tener conto di quanto Dio aveva precedentemente detto, per esempio nel Pentateuco, e ci sono, leggo solo alcuni versetti. In Esodo 22:25 noi leggiamo: se tu presti del denaro a qualcuno del mio popolo, al povero che è presso di te, non ti comporterai con lui da usuraio, non gli imporrai interesse. E in Deuteronomio 23:10-20 sarebbe un lungo brano da leggere, ma dice così: non farai al tuo prossimo prestiti a interesse, né di denaro, né di viveri, né di qualsiasi cosa che si presta ad interesse. Forse, aggiunge, allo straniero potrai prestare con interesse per renderlo responsabile nei tuoi confronti, ma non al tuo prossimo, non al tuo fratello. E anche nel libro del Levitico noi troviamo queste parole: non prendere da lui interesse né usura, ma temi il tuo Dio e il tuo prossimo viva presso di te. Non gli presterai il tuo denaro a interesse, né gli darai i tuoi viveri per ricavarne usura. Levitico 36:37, poi se volete ci sono altri testi come Deuteronomio 15:7-11. Ecco, i lamenti espressi a Neemia, riferiti ad alcuni giudei, è la palese denuncia di ingiustizie presenti all'interno del popolo. Quello degli interessi, dell'usura, ovviamente, sono solo due aspetti di possibili ingiustizie, ma sono espressioni concrete di mancanza, di mancata o sottratta dignità alle persone. E la sottratta dignità al fratello, alla sorella, della Chiesa, del popolo di Dio, può avere diverse manifestazioni di ingiustizie sulle quali dobbiamo tutti vegliare attentamente. La seconda cosa che vogliamo vedere dopo l'ascolto è l'indignazione. Quando udì i loro lamenti e queste parole, fui molto indignato, versetto 6. Neemia non fu indifferente alle lamentele. Forse avrebbe potuto reagire e rimproverare coloro che espressero i lamenti e dire loro: ma vi pare opportuno in questo momento di ricostruzione interrompere i lavori per questioni personali? E poi io ho tante cose da pensare, da fare, e pensare alle vostre lamentele, alle vostre lamentele, che sembrano più un segno del vostro rifiuto a lavorare. Ricordate, in questo modo reagì anche un'altra persona. Quando gli disse Mosè al Faraone di lasciare andare il popolo: ma voi siete dei pigri, non volete lavorare e venite fuori con delle scuse. Non fu questa la reazione di Neemia. Neemia si indignò profondamente per quanto stesse accadendo. Fui molto indignato. E Neemia capì che il problema era un problema vero, che andava assolutamente risolto. A che scopo, quindi, chiediamoci, continuare a ricostruire le mura se le relazioni vanno in frantumi? Può la ricostruzione delle mura resistenti agli attacchi dall'esterno essere un'espressione di vera ricostruzione delle relazioni. Anche a Gerusalemme, al tempo del primo secolo, nella prima chiesa, era accaduto qualcosa di simile. Vi furono dei mormorii da parte di credenti ellenisti di lingua greca contro gli ebrei, in quanto le loro vedove erano trascurate, Atti 6:7. E noi ricordiamo che in quel caso gli apostoli, dopo aver ben ascoltato e valutato, convocarono la moltitudine dei discepoli e decisero di far fronte alla realtà affinché la Chiesa potesse continuare a crescere, a edificarsi attraverso la predicazione e la preghiera degli apostoli. Quindi non banalizzarono il problema delle vedove, neppure lo videro come un falso problema. Per ricostruire la Chiesa, quindi, bisogna ricostruire prima le relazioni. E noi, il tema di quest'oggi, abbiamo detto appunto, è ricostruire, non solo le mura. Se non si ricostruiscono le relazioni, le mura sono solo una farsa. E un costruire senza benedizioni per l'intera Chiesa. All'indignazione di Neemia notiamo che non vi fu quindi una risposta improvvisata, una risposta non riflettuta, potremmo dire impulsiva, ma dopo aver molto riflettuto. Questo indica che la sua risposta o la sua ira, perché si era fortemente indignato, non fu però eccessiva. Non si avventò contro i fratelli. Prima di redarguirli, Neemia riflette sul come dire e che cosa dire dopo aver ben ascoltato la testimonianza dei diretti colpiti. Certamente la questione era importante ed era necessario un intervento immediato. Se gli abusi non sono tollerabili, però, la fretta non è buona consigliera. Infatti, dopo aver attentamente ponderato la questione ed essersi preparato delle parole, quindi come affrontarle e come usarle, nel privato, ci viene detto, radunò i notabili, i magistrati, riprendendoli aspramente, severamente, trattandoli però, notate, come fratelli. 7:8 ci dicono questo. E un uomo di Dio ha scritto che il governatore, il conduttore, ai pastori conviene mostrarsi molto adirati per il peccato affinché la rabbia li sproni il popolo a fare il proprio dovere, a allontanare il male. Ora proviamo ad immaginare o a immedesimarci nello stato d'animo di Neemia, che già era sotto pressione per gli oppositori, che era già oberato da molti impegni organizzativi, logistici, di vigilanza e lavori della costruzione. Ma come? Voi prestate interesse ai vostri fratelli? Opprimete i vostri fratelli? Opprimere gli stranieri era già deplorevole, malvagio per chiunque lo facesse, ma opprimere i propri fratelli, già in difficoltà, è ancora più deplorevole. Dopo la ripresa, ovviamente il Signore aveva vietato queste forme di abuso. Dopo la ripresa in privato e aver smascherato le ingiustizie dei notabili e dei magistrati, avendo avuto certezza attraverso l'improvvisa della loro colpevolezza, perché abbiamo detto non seppero cosa rispondere, Nemia ritiene che vi sia bisogno di un atto, di una presa di posizione forte per porre fine a tale ingiustizia. E qui veniamo al terzo punto, che è la risoluzione. Probabilmente i notabili, i magistrati benestanti avrebbero desiderato, come avvene a volte, che la questione rimanesse nel sommerso, tra Nemia e loro. Ma Nemia non ci sta a certi giochi. Anzi, convocai, ci viene detto, contro di loro una grande assemblea, versetto 8. Convocò un gran numero di credenti affinché fossero testimoni del suo parlare e tutti insieme all'unisono denunciassero e disapprovassero le oppressioni, le estorsioni di cui i notabili, i magistrati, si erano resi colpevoli. E qui dobbiamo notare alcune cose riguardante la risoluzione. In primo luogo è preceduta da una profonda riflessione e riprensione comunitaria, che vorrei leggere anche qui come interrogativo. Noi, secondo la nostra possibilità, abbiamo riscattato i nostri fratelli giudei che si erano venduti ai pagani, e voi stessi vendereste i vostri fratelli, ed è a noi che sarebbero venduti. In questo Nemia ha ricordato che tra loro c'erano delle famiglie e persone che, oltre ad aver condiviso la deportazione, erano anche stati schiavi di pagani, e le quali famiglie, grazie all'intervento di Nemia e di altre persone, suoi amici, fratelli, ben disposti, erano già state riscattate. Nemia dice: anche io, i miei fratelli, i miei servi abbiamo dato loro in prestito del denaro e del grano, senza mai richiedere alcun tipo di interesse, lasciando probabilmente a chi aveva ricevuto questo beneficio di organizzarsi per la restituzione quando ciò fosse possibile. In secondo luogo, la risoluzione passa dal condannare ogni abuso. Quello che voi fate non è ben fatto. È da condannare. È da condannare in quanto voi stessi vendereste i vostri fratelli ed è a noi che sarebbero venduti. C'è qualcosa che non torna. Non torna a vostro onore e non sarebbe un'infamia per i nostri fratelli venduti nuovamente, poi ai fratelli stessi. Non avremmo mica fatto tutti questi sforzi, dice Geremia, per liberarli dai pagani, per poi farli diventare schiavi di alcuni notabili, di alcuni benestanti. Quelli che Dio ha resi liberi con la sua libera grazia non debbono essere più posti sotto alcun tipo di giogo o di altre schiavitù. Galati 5:1 ci parla della libertà. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi, non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo di altre schiavitù. E prima Corinzi 7:23, voi siete stati riscattati a caro prezzo, non diventate schiavi degli uomini. Ora, di fronte all'evidenza del popolo, del loro peccato, dell'incoerenza resa palese a tutti, abbiamo letto che quelli tacquero, non seppero che cosa rispondere. Quindi è un'ammissione della loro colpa. Non c'è altro da aggiungere. E Nemia non le incalza, volendo mettere il coltello nella piaga, per umiliarli ulteriormente davanti a tutti, farli sentire come dei vermi. No. Anzi, dà loro un consiglio, come dovrebbero reagire a questa riprensione. Non dovreste piuttosto camminare nel timore del nostro Dio? e non essere oltraggiati dai pagani, i nostri nemici, cioè dovreste fare una scelta, camminare secondo nel timore del nostro Dio. A volte, nonostante sia stato ammesso, potremmo dire reso palese il peccato, si tenta di fare pressione per far emergere in forma pubblica il peccato e umiliare il prossimo, il fratello o la sorella, quanto più possibile, trovandovi in qualche misura anche il piacere. Ma l'amore di Dio, che ne mi ha fatto suo, lo porta a proporre lui stesso come uscire da quella situazione per essere veramente liberi tutti quanti nell'unità dello Spirito. Ed infatti in terzo luogo notiamo proprio lo spirito costruttivo di umiltà e di pace in Neemia nel proporre la sua risoluzione, applicandola a se stesso. Vi prego, vi supplico, condoniamo loro, io e voi, condoniamo questo debito. Versetto 12. Ora, con queste parole, Neemia non sta dicendo che lui fosse colpevole come i notabili e i magistrati. Egli infatti aveva prestato denaro e grano, ma senza alcuna usura. E lo vedremo fra un po'. Neemia, certamente essendo il governatore, avrebbe avuto tutto il diritto di far valere la sua autorità e imporre ai magistrati delle penali, infliggergli dei castighi. Ma egli fa appello invece alla sua carità. O fa appello alla carità di tutti coloro che hanno dato prestiti ai fratelli, e in particolare a coloro che hanno abusato della loro posizione sociale e economica. Ed ecco che la soluzione di Neemia è una sorta di giubileo, per se capire Levitico 25. Lui dice così: vi prego, condoniamo loro questo debito, ma voi notabili, voi magistrati, restituite oggi loro i campi, le loro vigne, i loro uliveti, le loro case e la percentuale del denaro, del grano, del vino e dell'olio che avete ottenuto da loro come interesse. Versetti 9, 10 e 11. Quando c'è vero ravvedimento del proprio peccato, anche a danno degli altri, c'è anche il desiderio di restituire ciò che si è ottenuto illecitamente. E Neemia intende suscitare proprio questo tipo di ravvedimento e di pentimento. Ricordiamo il ricco peccatore, capo dei pubblicani. Quando Gesù entrò in casa sua e lo mise di fronte al suo peccato e alle frodi che lo avevano arricchito illecitamente, aumentando le già pesanti tasse che l'impero romano aveva già posto, Zaccheo, come dico, cosa disse? Signore, ecco Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri e se ho frodato qualcuno, di qualcosa gli renderò il quarto. Luca 19:8. L'umiltà dell'amore di Cristo per Zaccheo e la sua fermezza nel non tollerare il peccato hanno prodotto in Zaccheo un ravvedimento che ha portato beneficio ai tanti cittadini da lui sfruttati in nome dell'impero romano. Lo stesso è accaduto nel caso di Neemia. Ora, se Neemia li avesse irritati e li avesse incalzati violentemente, come a volte avviene, con chi non, diciamo, a chi non controlla il cuore e il proprio istinto, e li avesse trattati come persone non più degne di dignità, di rispetto, neppure di appartenere al popolo di Dio, disconoscendo il loro ruolo all'interno del popolo, ecco, probabilmente se avesse usato questo metodo avrebbe provocato un incendio con tutte le conseguenze inimmaginabili di cui tratta Giacomo nella sua epistola, parlando proprio dei pericoli di una lingua che non si riesce a trattenere, Giacomo 3:12. Ma non fu così per Nemia. Il suo amore, la sua sensibilità, il rispetto espressi in parole e fatti ha promosso sentimenti nobili. Quelli risposero: restituiremo tutto e non domanderemo più nulla, faremo come tu dici. È straordinario vedere come l'amore di Dio produce frutti di carità. In che termini, chiediamoci, applichiamo a noi l'inno dell'amore cristiano di Prima Corinzi 13? Ma non è finito. C'è un altro aspetto della risurrezione di Nemia che deve essere ratificata dinanzi a Dio e all'uomo. E Nemia dice che allora chiamai i sacerdoti e in loro presenza feci giurare che avrebbero mantenuto la promessa. Versetto 12. Vedete, Nemia non mise in dubbio le loro parole e l'impegno che avevano assunto. Ma se si ha il coraggio di assumere davanti agli uomini delle responsabilità, lo si deve fare anche davanti a Dio e ai suoi rappresentanti cultuali e viceversa. Questo leggo da Numeri capitolo 30 versetto 2. Questo è l'ordine dato dal Signore. Quando uno avrà fatto un voto al Signore, avrà preso un impegno e avrà con giuramento assunto un solenne impegno, non verrà meno alla sua parola, ma metterà in pratica tutto quello che ha promesso. E la chiamata dei sacerdoti ha voluto proprio ribadire la serietà dell'impegno, del giuramento, la solennità celebrativa delle parole, perché hanno un senso le parole, hanno un peso. E davanti a Dio esprimono anche il senso della devozione a Dio. Inoltre la risoluzione di Nemia vincola i notabili, i magistrati, ad una solenne maledizione per suscitare un timore reverenziale davanti a Dio affinché la promessa fatta con giuramento sia mantenuta. Versetto 13 che abbiamo letto. Poi, agitando il mio mantello, dissi: così Dio scuota dalla sua casa e dai suoi beni chiunque non avrà mantenuto questa promessa, e sia egli scosso e resti senza nulla. Ricordate, anche Gesù allo stesso modo aveva invitato i suoi discepoli a scuotere la polvere dei piedi dalla casa di quelle famiglie, di quei peccatori che non avessero accolto l'Evangelo, volendo indicare la loro non colpevolezza, la non colpevolezza dei discepoli per il giudizio di Dio su di loro. Matteo 10, Marco 6, 59. Nemia sostanzialmente disse e fece la stessa cosa. Cioè, io sarò puro dalle vostre colpe se non manterrete il vostro impegno. Sia quindi Dio colui che scuoterà i vostri beni e vi faccia restare privi di ogni bene, se non mantenete fede alla vostra promessa. E a questa solenne maledizione, tutta l'assemblea, non volendo essere colpita, confermò l'impegno con un amen. Cioè, così sia fatto come tu dici. E il narratore conclude, e lo faccio anch'io, questa sezione, registrando due altre belle cose. Primo, poi celebrarono il Signore. Ovvero ratificarono la loro promessa nell'adorazione e celebrazione del Signore che ha fatto emergere il marcio, confessarlo e abbandonarlo e restituire ciò che era stato sottratto. Che bello sarebbe se noi come Chiesa potessimo concludere ogni nostro incontro, compresi quelli assembleari, decisionali, con questa buona abitudine: celebrare il Signore, In secondo luogo, il narratore scrive e il popolo mantenne la promessa. Non c'è modo migliore di celebrare il Signore se non quello di mantenere fede alle nostre parole di perdono, di voto, di promessa, di impegni assunti davanti a Dio, davanti alla Chiesa. Ecco, in questo modo la ricostruzione delle mura andrà di pari passo con la ricostruzione delle relazioni. L'una non può andare avanti a prescindere dall'altra, ed entrambe hanno un valore, entrambe non hanno valore se non celebrano il Signore, che vuole costruire, che costruisce le nostre vite e le vuole ricostruire in relazione a Lui, che vuole ricostruire le relazioni del suo popolo. Ecco, io mi fermo qui. Avevo pensato a un canto che forse, diciamo, rimandiamo in un altro momento, ma era "Parla, o Dio". Il Signore ha parlato, spero che lo abbia fatto e che noi possiamo fare tesoro delle sue parole.